Radio Kolbe presenta Scintille di luce a cura di Claudio Nalin. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Santa giornata a tutti, cari amici radioascoltatori di Radio Kolbe. Siamo insieme per questa puntata di Scintille di luce, puntata mensile. Scintilla di luce che è un commento a insegnamenti che dette Padre Pio ai suoi figli spirituali, domande e risposte. Molto, molto interessante, perché aiuta anche le anime a comprendere certe verità di fede spiegate con poche parole. Ecco, Padre Pio era sintetico, con poche parole spiegava grandi cose, ed era, diciamo, ai figli spirituali, per cui era una direzione spirituale, diremo così, anche riguardo a certi problemi. Credo che sia proprio un dono anche aver raccolto queste risposte, queste domande a Padre Pio, perché nel tempo serviranno e servono a tutti noi. Ecco, un santo così grande nel nostro tempo ci è stato mandato proprio per curare le malattie del nostro tempo. Ecco, la volta precedente abbiamo trattato, cioè era una serie di consigli ed esortazioni che talvolta Padre Pio scriveva sul retro delle immaginette, ecco, che chiedevano la domanda, faceva una domanda e lui scriveva la risposta con due righe, tre parole, cinque parole. L'ultima volta, ecco, trattava l'argomento della mortificazione. La mortificazione si prende con amore, con sottomissione, con umiltà e rassegnazione. Ecco, questa era l'ultima frase che avevamo trattato la volta precedente, e questa di oggi, ecco, iniziamo con questa. Padre Pio dice: è bella la patria celeste, ma è più bello l'esilio sopportato per amore della patria. Avete visto quante parole ha detto? Ne ha dette poche, ma cosa ha detto? È bella la patria celeste, ma è più bello l'esilio sopportato, perché la patria celeste è un premio finale, ma le virtù e la gloria a Dio gliela dai quando sopporti questo esilio e offri tutto per amore di Dio. E come pensate, Gesù Cristo è venuto anche lui in questa terra di esilio a vivere questa esperienza, ecco, di uomo, dei dolori, ha sopportato, ha offerto, ecco, però è risuscitato ed è tornato nella patria celeste. Allora, è bella la patria celeste, ma è più bello l'esilio sopportato per amore della patria celeste. Allora, vedete, si fa non solo per noi, perché vedete, l'amore, veramente l'amore per il Dio e per il prossimo, si pratica in questo modo. Cioè, io desidero la patria celeste, ma non la desidero solo per me. Voglio portarci altre persone, per cui voglio collaborare con Gesù Cristo. E se la mettiamo, diciamo, sul piano dei talenti, con tutti i talenti e i doni che il Signore ci ha dato, noi dobbiamo moltiplicarli. Pertanto anche il pensare di andarsene in paradiso da soli è una cosa abbastanza difficile, perché dirà: io ti ho dato la fede, la speranza, la carità, i sette doni dello Spirito Santo, che cosa ne hai fatto? Cioè, hai moltiplicato? Noi non abbiamo moltiplicato spesso né i figli nelle famiglie, e neanche i figli per il cielo, nel senso che non viviamo l'esperienza che hanno vissuto anche i pastorelli di Fatima o Padre Pio, che ha offerto la sua vita per salvare le anime. Per cui noi spesso, senza dirlo espressamente, ma a questa proposta è come se rispondessimo: ma che forse sono io il custode di mio fratello? Questo è il discorso, cioè quanto rispose Caino a nostro Signore quando gli chiese: dov'è tuo fratello Abele? Ma che sono forse io custode di mio fratello? E se il Signore ci domanda: dov'è finito tuo figlio, dov'è finito tuo padre, dov'è finita tua moglie, dov'è finito tuo marito, dov'è finito il tuo parco? Ma tu dici: ma che sono io custode di tutta sta gente? Io penso per me. Ma il Signore, se avesse fatto come te, noi saremmo tutti dannati. Difatti Sant'Agostino dice: se Gesù non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Poi qualche settimana fa, vi ricordate gli Atti degli Apostoli, che condividevano tutto, mettevano tutto insieme, ecco, per il bene di tutti, condividevano. Ah, tu vuoi andare in paradiso senza condividerlo con qualche fratello che rischia di perderlo? Tu non sei cristiano. Puoi cantare finché vuoi, puoi mandare bacini dappertutto, ma la prova è l'amore più grande, cioè offrire, cioè non significa che devi morire, ma la vita che ti è stata data la devi offrire non solo per la tua salvezza, ma per la salvezza degli altri. Quello è amore vero, altrimenti sono parole, sapete, e di questi tempi poi siamo specializzati nel moltiplicare le parole che però non dicono sempre la verità, ecco, sono sempre ambigue le parole. Poi, per cui avete visto praticamente da tre parole quante da questo spunto quante notizie escono. Un altro pensierino è questo: è buona e nobile cosa soffrire nel segreto del cuore. Così, è buona e nobile cosa soffrire nel segreto del cuore. Significa che lo deve sapere soltanto il Signore, quello che tu soffri. Se invece lo vai a dire a tutti, hai perso i meriti. Se questi, Padre Pio li definiva i gioielli dello sposo, che non si mostrano agli altri perché sono dello sposo. Allora, è buona e nobile cosa soffrire, ma nel segreto del cuore. Difatti, quando Gesù fu ritrovato nel Tempio dalla Madonna, da San Giuseppe la Madonna, e Gesù gli rispose: non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio e del Padre vostro? Dice: e Maria meditava tutte queste cose nel suo cuore. Ecco, per cui le meditava, dice: io sto soffrendo, ma perché sto soffrendo? Pensate un po', vorrei leggervi un pensiero a tal proposito, anche riguardo a questo... riguardo a questa tematica, ecco, che stiamo trattando adesso, vorrei leggervi un pensiero di un'altra anima santa, un certo Dondolindo Ruotolo, e sentite che cosa dice, ecco, riguardo anche la sofferenza. Dice: quante volte le sventure sono preciso strumento di Dio e concorrono a farci pagare i nostri debiti con il Signore. Noi crediamo che a caso quella persona ci maltratti, che a caso o ingiustamente ci si mostri arcigna e severa, eppure questi atteggiamenti possono essere il riflesso o l'eco di un richiamo di Dio. Ti disprezzano ingiustamente perché tu hai disprezzate le grazie di Dio. Parlano male di te perché tu hai parlato male degli altri. Ti abominano perché tu hai ancora in te i residui di quelle colpe impure che ti resero abominio innanzi a Dio. Tutto è misurato nella divina giustizia, che è sempre misericordia. Vedete? Pertanto, quando noi soffriamo, dobbiamo pensare: il Signore o lo permette o lo vuole, ma è un bene per l'anima mia, perché io ho bisogno di essere purificato, ho bisogno di pentirmi della mia vita, per cui il Signore vede, è cosa nobile, è buona e nobile cosa soffrire nel segreto del cuore e dire: Signore, ti ringrazio. Infatti spesso, leggendo le cose di Padre Pio, quando non andava a lamentarsi perché soffriva, e ringrazia il Signore, lì per lì non capisci, adesso però l'hai capito. Cioè, la nostra sofferenza è un dono che spesso il Signore ci manda per salvare l'anima nostra, ma forse anche quella magari di qualche congiunto. Ecco, una spada ti trafiggerà l'anima, ma la Madonna non ha fatto nessun peccato, però diciamo ha offerto se stessa per salvare i suoi figli che siamo noi, cioè sempre è tutta sempre cosa buona. E diciamo, questi sono passi che andavano bene per la Quaresima, però diciamo, guardate che la Quaresima a me pare che la stiamo vivendo tutti i giorni dell'anno e diventerà sempre più Quaresima, per cui è bene meditare su questi passi. Dice: saliamo il Calvario per amore, tanto lo dobbiamo salire, dice, no? Qui, quando Gesù dice: prendi, vuoi seguirmi? Prendi la tua croce, rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. E Gesù, se lo segui, dove vai a finire? Vai a finire sul Calvario, no? Per cui saliamo il Calvario per amore, come ha fatto lui, tanto lo dobbiamo salire, per cui è meglio che lo saliamo per amore, perché trasformiamo il dolore in amore, e questo è un grande miracolo, trasformare il dolore in amore, come ha fatto Gesù Cristo. Ogni giorno la sua croce e il suo affanno. Significa che ogni giorno abbiamo qualche cosa da patire, e per cui è un dono che ci fa tutti i giorni. Pensate che San Francesco un giorno non ebbe niente da patire. Sapete cosa disse? Signore mio, oggi non mi hai dato niente da patire, vuol dire che mi hai licenziato, non mi vuoi più. Ha capito? San Francesco era preoccupatissimo perché un giorno non ebbe niente da patire, cioè non ebbe niente da offrire per amore di Dio, per cui pensava di essere stato licenziato. Capite? Siamo molto lontani, vero, dai santi, però talvolta pensiamo di essere santi, ma qui la prova mostra che non è affatto vero. Ogni giorno ha la sua croce e il suo affanno. Cioè, no, dice Gesù, non pensare al domani, perché devi pensare a vivere bene l'oggi. Se tu pensi al domani, rischi di dimenticarti che devi vivere bene l'oggi, il momento attuale, il momento che passa. Ogni momento della tua vita deve essere un atto di amore, un atto di offerta, essere sempre pronto a partire devi essere. Ecco, però se pensi al domani e ti dimentichi di vivere bene l'oggi, sei un ingannato praticamente. Il nemico è il suo mestiere, quello di distrarti da quello che stai facendo. È inutile, dice Padre Pio, per guadagnarci il paradiso bisogna soffrire. Dice, ma non si potrebbe trovare qualche soluzione migliore? Sentite, non volete mica insegnarlo a Dio, vero? Dio è Dio, Gesù Cristo è Gesù Cristo, e ci ha insegnato forse alla sua scuola, abbiamo imparato qualcosa di diverso? Il Maestro è venuto a insegnarci questo. La frase che vi ho detto prima: vuoi seguirmi, prendi la tua croce. Ecco, però bisogna, per guadagnarci il paradiso bisogna soffrire, perché noi abbiamo perso il paradiso perché non siamo stati obbedienti, e adesso rinnegare noi stessi diventa una sofferenza, perché vorremmo fare quel che ci piace, non quel che piace a Dio. E allora è inutile. Per guadagnarci il paradiso bisogna soffrire, non esiste altro. Dice: larga è la via che porta alla perdizione, stretta è la via che porta alla salvezza. Pertanto, stretta è la via. A Santa Faustina Gesù gli ha fatto vedere due vie, una che era cosparsa di sabbia, vero, e di fiori e di canti e di balli, e tutti che cantavano e ballavano ed erano, sembravano tutti felici. Però gli ha fatto vedere a Santa Faustina l'apostola della Divina Misericordia, per cui capite, misericordia, gli ha fatto vedere dove porta, dice tutti nel baratro e finivano male, finivano all'inferno. Dice invece ho visto una via, dice tutta piena di pietre, di sangue, di lacrime, di spine, mamma mia, dice poverini, ma questi qua guarda come soffrono. E gli ha fatto vedere dove va a finire sto sentiero, non era una via, stretta la via, era un sentiero, o tutti in paradiso. Per cui per guadagnarci il paradiso bisogna soffrire, è quella via lì, la percorsa Gesù Cristo, se tu non segui lui dove vuoi andare? Segui l'altra via, la via della ribellione, la via della disobbedienza all'insegnamento di nostro Signore, ai suoi comandamenti, doveva finire dal primo disobbediente a casa sua. Sta allerta, dice ancora Padre Pio, su un altro foglietto, su un altro immaginetta, sta allerta, incomincia a salire il Calvario allegramente. Mamma mia. Pensate che padre spirituale, non andavi là, padre, dice stai attenta, stai allerta, stai attenta, perché basta che imbocchi la strada sbagliata e non arrivi a destinazione, per cui stai allerta, incomincia a salire il Calvario, aggiunge allegramente, perché il luogo dove il Signore ha manifestato il massimo del suo amore, qual è stato? Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i fratelli, e lì quello, il Calvario è il monte dell'amore. Ecco, noi lo vediamo, a noi pare che il monte dell'amore sia il Tabor, invece è il Calvario, perché Gesù ha offerto la sua vita non sul Tabor, ma l'ha offerta sul Calvario. Per cui si allegra perché quando sarai arrivata là, ecco, morirai insieme a Cristo, ma risorgerai insieme a Lui, patirai insieme a Lui, ma avrai la gloria insieme a Lui. Vivi tranquilla e serena e prendi con docilità le prove che nostro Signore ti manda. Questa dice, è insistente sto Padre Pio, non ti molla, vero? Non ti mostra un'altra via, quella lì è, lui la sta percorrendo, la conosce molto bene. Vivi tranquilla e serena e prendi con docilità le prove che nostro Signore ti manda. Io ricordo che la Madonna, per esempio, ai tre pastorelli di Fatima, gli ha chiesto, volete voi accogliere in spirito di sottomissione, di obbedienza, praticamente con docilità, le prove che nostro Signore vi manderà per la salvezza delle anime? I tre bambini hanno risposto prontamente, sì, lo vogliamo. Padre Pio ci invita ad essere tranquilli e sereni e prendere con docilità le prove che nostro Signore ci manda. Quando vi ho letto prima quel pensiero di Don Dolindo, ho detto, intanto le prove vengono anche per purificarti dei tuoi peccati, che non sei senza, e poi ti eserciti nella virtù. Pertanto nelle prove si vedono veramente quelli che credono, quelli che sperano, quelli che amano, ecco, nelle prove, perché quando il vento tira dalla parte giusta non si fa nessuna fatica, e quando la barca è piena di acqua che devi mostrare la fede che la barca non affonderà. Sul Tabor facciamo tre tende e quando siamo andati sul Calvario sono spariti tutti, tutti meno naturalmente la Madonna, vero? Giovanni e la Maddalena e le pie donne. Con docilità le prove che nostro Signore ti manda. Altra frasetta, sempre dietro queste immaginette, sopportiamo per amore di Dio con pazienza e con rassegnazione finché vorrà il Signore. Avete capito che padre spirituale era Padre Pio, non c'erano altre vie. Sopportiamo per amore di Dio. Qui non si sopporta per sopportare, si sopporta per amore di Dio, con pazienza e rassegnazione. È inutile che ti divincoli, perché guarda, quando sei inchiodato sulla croce, se ti muovi ti fai ancora più male. Ti conviene star fermo, paziente e rassegnato. Dice: sono inchiodato e ci sto finché il Signore vorrà. Ecco, e quante situazioni si sentono oggi di persone che soffrono terribilmente, famiglie sfasciate, mariti o mogli tradite, ragazzi che si drogano, quante cose, perdita di lavoro, fallimenti, ma quante prove. Sopportiamo per amore di Dio con pazienza e rassegnazione finché vorrà il Signore. Quando il Signore dice basta, è finita, ma finché Lui permette che vadano avanti, perché vedete, se le sopportiamo per amore di Dio e pazienza e rassegnazione, durano di meno. Se invece, per cui ci purifichiamo prima, se invece resistiamo, durano di più. È come uno che va a scuola, se non è promosso deve ripetere l'anno, per cui durano ancora di più gli anni di studio, perché perdi anni di studio perché non sei stato, non hai studiato, sei stato bocciato, per così dire, per cui ho rimandato. Impara a soffrire con sempre maggiore perfezione. Anche queste, sentite quante parole sono, pochissime. Cosa spiegano? Spiegano cose da brivido. Impara a soffrire. Allora, domanda, abbiamo imparato a soffrire? Soffri, ma non hai mica imparato a soffrire. Stai soffrendo perché tutti soffrono, ma non hai imparato a soffrire. Allora, con sempre maggiore perfezione, per cui soffrire con sempre maggiore perfezione, c'è anche un modo perfetto di piangere, di soffrire. Tutti soffrono, pensate ad esempio, Gesù dice: beati quelli che piangono. Ma piangono tutti prima o poi, si nasce piangendo, si muore piangendo, siamo tutti beati? No, non è così. Il significato è questo: beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Vedete, la Madonna, sempre a Fatima, non l'hanno mai vista sorridere, perché vedeva i figli che andavano persi, e naturalmente è un grande dolore per una madre vedere i figli che si perdono, per cui impara a soffrire con sempre maggiore perfezione. La Madonna ai piedi della croce era impietrita dal dolore e pativa perfettamente, era l'Immacolata. Ecco, anche l'altro, un ladrone, pativa con rassegnazione e ha patito anche con perfezione, tant'è vero che si è rubato anche il paradiso, no? Mentre l'altro ladrone dall'altra parte non voleva soffrire, imprecava, malediva, e il suo soffrire, invece che perfezionarlo, l'ha peggiorato. Figlio mio, mettiamoci nelle mani del Signore ed accettiamo quella croce che Egli ci metterà sulle spalle. E è come un martello pneumatico queste letture, è vero, come un trapano a percussione. Dice: ma non ha fantasia Padre Pio? Ma neanche Gesù Cristo ce l'ha la fantasia, allora, perché questa è la via. Figlio mio, mettiamoci nelle sue mani, nelle tue mani affido il mio spirito. Ha detto così Gesù? Gesù è Dio? Ha detto: nelle tue mani rimetto il mio spirito, dice al Padre. Figlio mio, mettiamoci nelle mani del Signore. Tu ti metti nelle mani del Signore e accetti quella croce? Gesù l'ha accettata. Tu l'accetti? Non l'accetti? Ti ribelli? Ti fai del male? Stai attento. Mettiamoci nelle mani del Signore, diciamo: aiutami invece a patire. Non ti dico toglimi il dolore, ma ti dico insegnami a patire con maggiore perfezione. Dunque accettiamo quella croce che Egli metterà sulle spalle, ci metterà sulle spalle. Se ce la mette Lui sta croce, Lui che ti ama ti mette quella croce e tu non la vuoi e la rifiuti e ti fai del male, perché quella è la croce che ti salva. per crucem ad lucem, cioè praticamente arrivi alla luce per mezzo della croce, ma se tu non la vuoi resti al buio. Oh, quanti insegnamenti! È proprio le croci, dice, o si accettano o dobbiamo pregare Dio che ce ne liberi. Allora, bisogna accettarle, si può pregare Dio che ce ne liberi, però se lui non ti libera cosa devi fare? Le devi tenere. Tu puoi chiedere se vuoi, se puoi allontanare da me questo carico. Ma vedete, succedeva così con Padre Pio, arrivava qualcuno che di croci le aveva belle grosse e non ne poteva più. Allora Padre Pio, diciamo che talvolta se le prendeva lui. Un giorno andò da lui un padre di famiglia che aveva il tumore al cervello e aveva anche altri, diciamo, altre metastasi, e piangeva, ma soprattutto il problema era questo nel cervello. E lui dice, preghiamo la Madonna, dice, preghiamo il Signore, dice, abbiamo fiducia. Beh, da quel giorno cosa è successo? Che è tornato a casa questo qui, non aveva più il tumore al cervello, però dicono i frati che da quel giorno Padre Pio aveva lui un trapano a percussione che gli spaccava la testa. Per cui o si accettano o dobbiamo pregare che Dio ce ne liberi, ma il significato qual era? Che qualcuno, cioè quella sofferenza lì serve per la salvezza delle anime, per cui qualcuno la deve patire, se non la patisce uno la patisce l'altro. E vedete per esempio quanti bambini che non hanno nessuna colpa sono all'ospedale e hanno magari anch'essi tumori, sono innocenti e pagano che cosa? Qui ci sono l'innocente, paga ancora di più, nel senso che il valore della sua sofferenza è molto molto maggiore di noi, del nostro, perché noi siamo peccatori e paghiamo forse i nostri debiti, ma loro che non ne hanno, che debiti pagano? Forse quelli dei genitori, ma comunque pagano debiti del corpo mistico di Cristo, per cui di tutta l'umanità. Noi diciamo, il Signore non dovrebbe permettere, per carità, se non permettesse questo saremmo tutti fulminati, per cui meno male che ci sono gli innocenti come Gesù, l'agnello immacolato, che pagano e l'offerta loro vale chi la può misurare. Non hanno colpa e pagano. Noi abbiamo colpa e non vogliamo pagare. Allora, aspetta, altra frase, aspetta con pazienza e rassegnati e vedrai che a suo tempo il vuoto si riempirà. Per cui vedete, finisce con una speranza, dice il vuoto si riempirà, ma tu devi aspettare con pazienza e rassegnato. Noi il discorso rassegnarsi sembra che ci ficchino un dito in un occhio quando ci dicono rassegnati, è terribile rassegnarmi, io non mi rassegno, no, non è possibile e devo reagire, devo fare. No, bisogna rassegnarsi, quando il Signore ti lascia là, ti lascia là finché ha stabilito di tirarti fuori di là, e se tu adesso non hai, ecco, rassegnati a suo tempo, il vuoto che tu hai, magari era questa una prova di fede, era dentro, c'è un'aridità magari terribile, era come in un tunnel, dice aspetta con pazienza e rassegnati a suo tempo il vuoto anche, ecco, della consolazione, del vedere, ecco, di uscire da questo tunnel, vedrai che sarà senz'altro esaudito, non durerà per sempre. Scaccia, dunque, altra frase, scaccia dal cuore l'amarezza e fai entrare la dolcezza. Voi sentite che non scrive tante parole, Padre Pio, no? Però ti dice due parole, quattro parole. Scaccia dal cuore l'amarezza e fai entrare la dolcezza. Se non fai posto alla dolcezza, siccome il tuo cuore è pieno di amarezza, non c'è posto per dolcezza. Però diciamo che Gesù Cristo è stato dolce anche inchiodato sulla croce. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. E continuava a perdonare, ad offrirsi con dolcezza, non si è messo a imprecare lui inchiodato sulla croce, scaccia dal cuore l'amarezza e fa entrare la dolcezza, e questo è come una specie di miracolo, è come trasformare l'acqua in vino, ma certamente come trasformare il dolore in amore. Ripeti spesso: Signore, ti offro l'ambascia dell'anima mia, e così farai la volontà di Dio. Ecco, ripeti spesso, ecco, ti offro questa mia condizione, ecco, dell'anima mia, e perché voglio fare la tua volontà, per cui ti offro anche questa mia sofferenza che ho nell'anima, e in quel modo tu farai la volontà di Dio come l'ha fatta nostro Signore. Ti desidero santamente allegra nel servizio del Signore. Hai capito? La tristezza che abbatte è dei figli del mondo. Bella questa. La ripeto. Ti desidero santamente allegra nel servizio del Signore. Cioè, uno potrebbe anche essere allegro perché ha bevuto, che ne so io, due bicchieri di vino, no? Ma questa è un'allegria che non è quella che intende Padre Pio. Uno potrebbe anche essere ubriaco ed essere allegro, dice: mi sembra che è un po' allegro quello lì, sì, perché ha bevuto un po', ma invece questo qua è un'altra allegria questa. Ti desidero santamente allegra, ecco, non su di giri per aver bevuto, cioè la tua allegria deve essere santa. È santa nel servizio del Signore, perché servire il Signore delle volte c'è da patire tantissimo. Voi guardate il nostro Papa Benedetto XVI, poverino, quanto ha patito, ma starà patendo ancora, non è mica morto. Non possiamo dire tante cose, ma sappiamo comunque che ha patito molto e l'hanno fatto molto patire. Ti desidero santamente allegra. E lui anche non ha fatto tante storie, umilmente, diciamo, patisce, si è ritirato in un luogo solitario a pregare e a sudar sangue, forse, voglio dire, forse non lo suderà, ma soffre, insomma. Ti desidero santamente allegra nel servizio del Signore. Hai capito? Punto di domanda. La tristezza che abbatte dei figli del mondo. Per cui, quando si è tristi e abbattuti, questa cosa qua è dei figli del mondo, e bisogna invece essere figli di Dio, che sono contenti di somigliare a Gesù, ecco, di patire con Lui, di cantare con Lui la vittoria, ma bisogna guardare le cose di lassù per non essere tristi, perché a guardare le cose di qua giù è un po' difficile non essere tristi, La tristezza che abbatte è dei figli del mondo. E chi è che ti rende triste? I figli di questo mondo ti rendono tristi, o il principe di questo mondo ti rendono tristi, ma il Signore Gesù Cristo, che mi ha amato da sempre, ecco, mi rende allegro. Sentite questa qua. Sono frasi di fuoco, sapete. Sentite cosa dice a questa creatura. Stenditi sulla croce per amore del crocifisso. Ma questi sono discorsi molto alti, per noi sono altissimi perché siamo molto bassi. Se fossimo più in alto li capiremmo al volo, vero? Stenditi sulla croce per amore del crocifisso. Cioè, in pratica tu dici: Signore, crocifiggimi con te. E questo ha un significato doppio, nel senso che il patimento è il lato che a noi pare negativo e invece è positivo, perché salva noi stessi, dà gloria a Dio e salva anche le anime. Ma l'altro punto è questo, che se io sono inchiodato a Gesù Cristo vuol dire che non posso fuggire per grazia di Dio, se no magari sarei capace di piantarlo là. E difatti, guardate, questa frase spiega anche perché Gesù dice a Padre Pio: se non ti avessi crocifisso mi saresti fuggito. Quando arrivano le croci che ci inchiodano, dobbiamo ringraziare, perché vuol dire che non ci fa scappare, vuole che siamo concrocifissi con Lui. Pensa alla passione e morte di nostro Signore ed a tutto il sangue che ha versato per noi. Ecco qui, la meditazione della passione di Cristo è molto importante e vorrei dirvi, non so se avete il computer, se voi andate su stellamattutina.eu, sapete cosa c'è? C'è un libro, cioè si sente però, è audio, sono 58 meditazioni sulla passione di Cristo meravigliose. Da meditarne una al giorno per tutti i giorni della nostra vita, impariamo ad amare come il Divino Maestro ci ha insegnato ad amare. E pensando e meditando alla passione di nostro Signore Gesù Cristo e a ciò che e quanto gli siamo costati, no, sarà irresistibile è una meditazione che provoca l'innamoramento. Tu vedi cosa ha fatto Gesù per te e vedendo cosa ha fatto Gesù per te, proprio sarà una esigenza del cuore riamare il Signore. Ecco, siamo arrivati a, adesso non sono più le immaginette, ma chiedono una parolina per la Domenica delle Palme. Vedete, torniamo un po' indietro nel tempo liturgico. Giorno delle Palme, Padre, una parolina. Che devo dirti? Dice Padre Pio. Dopo tanti applausi ed osanna, non c'è stato uno in Gerusalemme che abbia invitato a casa sua Gesù, che fu costretto ad uscire fuori da Gerusalemme per l'ospitalità. Difatti, così è accaduto. E allora stiamo attenti, perché anche noi siamo specializzati negli applausi, è vero, e nel alleluia, però quando Gesù vuol venire ad abitare nel nostro cuore non abbiamo tempo, non abbiamo posto, perché abbiamo da fare altre cose, no? Ecco, credo che siamo arrivati alla conclusione, perché non ho più tempo a disposizione, però ci sentiremo, è vero, il mese prossimo. Santa giornata a tutti voi, cari amici, e state sempre sintonizzati su Radio Kolbe.
Avete ascoltato Scintille di Luce a cura di Claudio Nalin.